Credo si possa cominciare. Buonasera intanto. Qui stasera doveva esserci Davide Spagno, ma ha avuto un impegno improrogabile e quindi mi ha chiesto di anticipare un intervento che io comunque avrei dovuto fare più avanti. Quindi si scusa per questo contrattempo, ma potrete sentirlo, potrete ascoltarlo la prossima volta secondo il calendario fissato. Ecco, io non parlo di un filosofo e nemmeno parlo della bellezza, anzi, sono qui a parlarvi del brutto, delle ragioni del brutto. Il titolo era Le ragioni del brutto nell'arte contemporanea, però mi sembrava riduttivo, quindi le ragioni del brutto. Vediamo di considerare questo tema in margine appunto a un discorso sulla bellezza, forse che la bruttezza è magari l'ombra del bello, ma non è così. Ecco, allora, intanto i termini. Nel corso di questa mia esposizione userò spesso anche il sostantivo bruttezza, però nel titolo ho preferito utilizzare l'aggettivo corrispondente, brutto, per resistere alla tentazione di dare alla bruttezza lo status di una vera e propria categoria. Cioè, alla stregua del suo opposto, la bellezza, c'è anche la categoria della bruttezza. E per me la bruttezza non è tanto una categoria, anche se di fatto è diventata tale, come vedremo. È una condizione, e cioè il non essere attraente. Ciò non significa che per bruttezza intendiamo semplicemente la mancanza di bellezza. Al contrario, arriveremo a sostenere che la bruttezza è in realtà una condizione senza la quale la bellezza, almeno per quanto riguarda l'arte contemporanea, ma io porterei anche più indietro questa considerazione, senza questa condizione la bellezza non è nemmeno immaginabile. Allora togliamo subito di mezzo l'idea che il brutto sia semplicemente la negazione del bello, la sua ombra, però escludiamo anche che esso sia qualcosa di meramente complementare al bello, quasi che fosse una sua impronta in negativo. Il brutto è qualche cosa di estremamente più complesso ed è per questo che è necessario mostrarne le ragioni. La bellezza invece non ha ragioni. Essa non si propone, si impone per quello che è. Vi leggo due versi di una poesia di un poeta di area tedesca del XVII secolo, Angelo Silesio. La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, senza cura di sé, né desiderio di essere guardata. E invece il brutto ha delle ragioni. È un po' come il discorso verità-stupidità. La verità non ha ragioni, si espone per quello che è. Il brutto la stupidità invece ha mille vestiti, cambia sempre d'abito. Ed è difficile individuarla rispetto invece alla verità, che dovrebbe comparire nuda per quello che è. Naturalmente tra le ragioni del brutto ci sono anche ragioni storiche che vedremo. E vi ricordo che Umberto Eco ha curato una storia della bruttezza oltre che una storia della bellezza. Quindi c'è una vera e propria storia della bruttezza che potremmo seguire. Però il mio discorso girerà prevalentemente intorno alla questione: perché l'arte contemporanea è così brutta? La mia risposta è: doveva esserlo. inevitabilmente. E quindi adesso andremo a cercare le ragioni di questo dover essere brutta dell'arte. Chiaramente definire cosa sia brutto è piuttosto difficile, in quanto la bruttezza ha a che fare non solo con l'oggetto in sé, ma anche con il soggetto che esprime il giudizio estetico. Faccio un esempio con un racconto, La Sentinella, di Friedrich Brown, assolutamente perfetto anche nella sua brevità, per illustrare proprio il relativismo di un giudizio estetico. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, la fanteria, prendere la posizione e tenerla, con sangue palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare, finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame, freddo, e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Stava allerta, il fucile pronto. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel strano verso agghiacciante che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Ora, non è escluso che tra noi e la sentinella di Friedrich Brown potremmo anche trovare un accordo su cosa è bello. Io sto pensando, per esempio, al monolite di 2001, Odissea nello spazio. Certamente, però, su cosa sia brutto, difficilmente i nostri giudizi convergeranno. Cioè, al limite sulla bellezza potremmo trovarci d'accordo, ma non sulla bruttezza. E questo perché il brutto è per sua natura estremamente sfuggente. Si prenda per esempio il romanzo Il profumo di Patrick Süskind, in cui viene descritto un essere assolutamente mostruoso, eppure del tutto simile agli esseri umani, salvo il particolare di non emanare alcun odore. Bisogna però allora intendersi su ciò che consideriamo brutto. Posto dunque un relativismo di fondo, il problema è anche dire, per esempio, che cos'è un quadro brutto? Ci può essere, per esempio, un bel quadro che però rappresenta qualcosa di brutto. E allora vi faccio un esempio assolutamente eccezionale. Quelle che vedete sono due tele di Giorgione, molto vicine tra di loro nel tempo, sono lontane nello spazio oggi, una a Vienna, al Kunsthistorische, e questa invece naturalmente all'Accademia di Venezia. Però se notate, c'è una convergenza di fondo, quasi che quella che viene chiamata la vecchia, io preferisco il titolo Col tempo perché è nel cartiglio che tiene in mano, c'è scritto proprio Col tempo, e allora sembra quasi la successione rispetto al quadro invece di Laura, con questa sua prorompente bellezza, addirittura come dire, orgogliosamente bella. E allora che cos'è brutto? Forse è brutto questo quadro che sta all'Accademia? Forse andando all'Accademia noi non ci soffermiamo a considerare quel quadro perché lo consideriamo brutto? Ecco, questo è un esempio appunto di come un bel quadro possa essere, come soggetto, in qualche modo brutto se confrontato appunto con un soggetto di tutt'altra impostazione, che però a mio avviso ha una sua, come dire, è la stessa laurea col tempo, il ritratto successivo. E nel caso invece dell'arte contemporanea, allora andiamo subito a Picasso e lasciamo perdere, come dire, le scartine, andiamo subito a Picasso. Nel caso dell'arte contemporanea siamo invece di fronte a brutte opere che raffigurano qualcosa di brutto. E proprio per portarvi all'estremo della bruttezza, vi ho messo vicino la Pisseuse, il titolo dice tutto, e però ho voluto accostare a questo quadro del 65 un quadro del periodo rosa di Picasso, Maternità. Ora, non so se tra voi c'è chi ama anche disegnare, magari malissimo, però gli piace disegnare. Ebbene, quello che sorprende è come possa una mano così assolutamente perfetta per il disegno poter comporre un'opera appunto come la Pisseuse. Ecco, questo è il problema. Quindi non stiamo parlando di chi fa un brutto quadro perché non riesce a farne di belli. Qui stiamo parlando di un artista che ha una mano eccezionale, che ha uno sguardo artistico assolutamente eccezionale e che però decide a un certo punto, questo è uno degli suoi ultimi quadri, Picasso morirà nel 70, ma diciamo decide di comporre poco dopo questa Maternità opere che tutto sommato si avvicinano a questa. Ecco, se accostiamo queste due opere non possiamo che rimanere sconcertati. Ma è questo che dobbiamo cercare di capire. Le ragioni di quel brutto. Di quel brutto. Perché chiaramente le ragioni del bello non c'è bisogno di spiegarle. Insomma, sul quadro La Maternità del 1905 credo che non ci sia bisogno di soffermarci, perché siamo di fronte a un quadro assolutamente bello. Ma allora perché quel quadro brutto? Qui mi aiuto con un libricino piccolo ma molto bello di Remo Bodei, Le forme del bello, il cui ultimo capitolo parla appunto però del brutto. E allora in questo libro Bodei delinea per antitesi al bello sette epoche della storia del brutto. E adesso le ripercorriamo velocemente, per poi arrivare al discorso più fondamentale, quello sull'arte contemporanea. Allora, nella prima epoca il brutto è disordine che assume anche le vesti dell'errore e del male. Quindi nell'antichità il brutto era ciò che impersonificava l'errore, il male. E l'idea di bruttezza come privazione dell'essere si mantiene attraverso i millenni. Quindi c'è sempre al fondo della storia della critica questa idea che il brutto sia la negazione del bello. Attenzione però che già nel mondo greco si distingueva anche, si doveva ben chiarire, come nel caso di Socrate, che notoriamente è brutto, si doveva chiarire appunto la bruttezza del corpo distinta dalla bellezza dell'anima. Ed è allora nel Simposio, quel famoso passaggio, dove Socrate viene paragonato a una statua di Sileno, quindi una statua di un demone particolarmente brutto, dei boschi, no? Del boschereccio, che però queste statue all'interno si aprivano e nascondevano i profumi più belli, i profumi più preziosi. Quindi già nell'antichità la questione del brutto non era così semplice. Dire che il brutto è la negazione del bello, dire che il brutto è la negazione dell'essere, sì, però specificando c'è brutto e brutto. Il brutto del corpo può non corrispondere alla bellezza dell'anima. La seconda epoca invece è rappresentata dal cristianesimo, che adorando un Dio sofferente non si richiama certo ai medesimi canoni estetici della tradizione classica. E qui, venuta malissimo quasi in... Vabbè, quindi, però è ancora più efficace, se vogliamo. È la famosa pala di Grunwald, la pala di Hissenheim, dove il Cristo è rappresentato deforme, con le braccia appunto deformi, le mani appunto quasi degli artigli, il viso deformato dal dolore, ma questo è il Cristo. Cioè il Cristo sulla croce non può essere rappresentato secondo i canoni della bellezza classica. E quando viene fatta questa operazione risulta in certi casi addirittura quasi ridicola. Ci sono dei San Sebastiano così leziosi, così belli pur nel martirio, che fanno francamente sorridere. Chi invece prende sul serio il tema della morte in croce di Cristo non può che affrontarlo attraverso un corpo brutto, un corpo deformato dal martirio e dalla morte. Un po' quello che ha fatto in quel film tanto discusso Mel Gibson, no? Parlando dell'ultima, della passione di Cristo, no? E alla fine Cristo passava attraverso tutte le torture fino ad arrivare ad essere una maschera di sangue. E questo, diciamo, è la seconda epoca. Nella terza fase arriviamo al Settecento e arriviamo a uno scrittore, Lessing, che nel Laoconte, 1766, ma chiaramente questa è la statua del Laoconte che troviamo ai Musei Vaticani, ma proprio in considerazione di questa statua, dà inizio Lessing al primo esame tematico del brutto come specifica categoria estetica. E cioè sostanzialmente il brutto appare come un ingrediente del bello, una sorta di sale che ne elimina la possibile scipitezza e ne fa crescere l'intensità espressiva. E cioè il Laoconte, la statua, è così bella proprio perché c'è una tensione che è innestata dalla presenza di quei due serpenti. Voi sapete, si racconta, è il finale, no? dell'assedio di Troia, il cavallo è già stato portato dentro, Laoconte, sacerdote indovino, dice ma questo ci porterà alla distruzione, e in quello naturalmente Atena manda due serpenti a strangolare Laoconte e i suoi figli. Ecco, secondo Lessing, proprio per evitare che la bellezza di questi corpi sia una rappresentazione scipita, leziosa, ecco, il brutto serve a dare tensione. Il brutto entra nella considerazione estetica come ciò che innesca una visione più alta della bellezza, o comunque una visione più articolata della bellezza stessa. E qui siamo, ripeto, La statua è una statua antica, ma il Laoconte è scritto nel 1766. Nella quarta epoca il brutto dice Bodei, è indistinguibile dal bello. E all'interno della cultura francese, nel suo tardo romanticismo sociale, che il brutto compie la sua definitiva conversione al bello, sino a diventare indistinguibile da esso. Con Victor Hugo, con Eugène Sue, con Charles Baudelaire, l'arte sceglie come proprio terreno privilegiato i fenomeni abnormi, ambigui, i luoghi stessi di condensazione del brutto e del disordine, le deformità del corpo e dell'anima, lo squallore morale e materiale, il delitto, i bassifondi e le fogne della società e della coscienza, soprattutto metropolitana, il ventre di Parigi. Questo perché? Perché l'introduzione del brutto in tutte le sue varianti ha lo scopo di far recuperare la carica emotiva a una bellezza che in età moderna aveva abdicato a essa in favore del sublime e che rischiava pertanto di degradarsi al lezioso, al piacevole. E qui mi richiamo alla lezione precedente e proprio a quel passaggio fondamentale rappresentato da Kant. E Kant, nella sua critica del giudizio, considera la bellezza e il sublime come due sentimenti diversi. E certamente la bellezza è armonia, ma il sublime è ciò che ci spinge oltre questa dimensione. E allora il sublime è propriamente quello che illustra Leopardi, no? Nella sua celeberrima poesia sull'infinito. Ecco, a fronte di questa esaltazione del sublime, che poi diventerà centrale nel romanticismo, l'altra volta mostravo quel famoso quadro, no? Di Friedrich, del viandante di fronte alle montagne che sorgono dalla nebbia. Ecco, di fronte al sublime, la bellezza tende a diventare gradevolezza, qualche cosa che non ha più quella forza, quella tensione che aveva in precedenza. E a questo punto diciamo che ogni cosa, proprio ogni cosa, anche quella più umile, come le celebri scarpe di Van Gogh, può essere degna di approfondita considerazione. E vi ricordo che su questo quadro di Van Gogh, su questo paio di scarpe vecchie, ci ha scritto un saggio fondamentale Martin Heidegger, proprio sulle scarpe di Van Gogh. La quinta epoca è rappresentata dall'estetica del brutto, cioè di un libro scritto da Karl Rosenkranz, che è un hegeliano, appartiene alla scuola hegeliana di destra, come si dice, apparsa nel 1853. E questa estetica del brutto ha proprio le sue premesse nella filosofia di Hegel, in quanto il bello conserva sempre in sé le tracce del negativo che ha dovuto di volta in volta superare. E cioè Hegel ci prospetta una visione del bello come sintesi conclusiva, ma sintesi che ha dovuto passare attraverso la contraddizione e dunque il suo rapporto, la sua contaminazione con il brutto. Beh, qui ho portato un'altra opera famosa, quella di Böcklin, L'isola dei morti, in cui, come vedete, l'elemento aulico, l'elemento assolutamente bello, si contamina attraverso il passaggio della morte. Quella figurina in basso, quella barca, trasporta appunto un feretro e lo porta appunto all'isola della morte. Quindi la bellezza qui passa attraverso il negativo, passa attraverso la contraddizione. la bellezza dell'essere, della vita, della visione di ciò che è la verità deve passare attraverso la contraddizione. E quindi la sesta epoca. E qui, se notate le date, oramai siamo vicini alla contemporaneità. La sesta epoca è per Baudet esemplificata dalla concezione delineata da Theodor Adorno nella teoria estetica, in cui si sostiene che il brutto appare superiore al bello ufficialmente riconosciuto. Come dire, c'è un bello accademico adesso che dobbiamo considerare. Vi ricordo che le prime avanguardie hanno dovuto fare le proprie mostre fuori delle accademie e fuori delle gallerie ufficiali. A Vienna, per esempio, la secessione, no? La secessione è proprio il uscire dall'ambito dell'accademia per costituire qualcosa di diverso in contrapposizione all'accademia stessa. Ed è questo che ci sta dicendo Adorno. Il brutto appare superiore al bello ufficialmente riconosciuto. Rappresenta infatti ciò che, rimosso, tutela il segreto di una felicità, per ora socialmente inattingibile, dice Adorno. Sta a guardia di un tesoro di verità sepolte che l'arte è tenuta a portare alla luce, smascherando le rappresentazioni della cattiva realtà, soprattutto quando si mostrano nelle parvenze rassicuranti del bello convenzionale e pacificato. Vi ricordo anche che quando il nazismo andò al potere ci fu anche l'istituzione di un ministero della cultura a cui fu messo a capo Hermann Göring. E Göring era, a parte che Hitler, lui stesso era un artistucolo, non ammesso all'Accademia di Belle Arti, e tra l'altro amava molto questo quadro. Ma Göring era anche un trafficante, uno che ci sapeva fare nel comprare e vendere quadri, e aveva fatto incetta dei quadri delle cosiddette avanguardie. Poi a un certo punto aveva deciso di fare una mostra dell'arte degenerata, cioè del brutto. Guardate che brutte che sono queste opere d'arte, al confronto invece delle opere d'arte naziste. Ebbene, fu costretto a chiudere quella mostra dopo pochi giorni, perché tutta la gente andava alla mostra dell'arte degenerata, delle cose brutte, e nessuno andava a vedere i quadri del cosiddetto realismo nazista. E anche questo ci deve dare da pensare. Continua Baudet, qui vi leggo direttamente dal testo. Il brutto capovolge la gerarchia estetica tradizionale, trasformandosi nell'autentico bello, nel luogo insituabile che custodisce, assieme alla protesta indiretta per la disumanità dei rapporti sociali tuttora vigenti, le intermittenti intuizioni del sogno di una cosa, dell'attesa messianica di una futura redenzione degli individui. Il bello consentito, aproblematico, senza traumi, è in effetti esso brutto, falso, immorale. Se si vuol mantenere viva l'aspirazione verso una vita migliore, bisogna sfuggire le offerte di un bello a buon mercato, le soddisfazioni passeggere che adescano la coscienza, invitandola a compromettersi con la cattiva realtà, quella denunciata appunto dal brutto con la sua sola esistenza. Ecco qui un esempio di celebrata bellezza secondo le convinzioni e secondo i canoni accademici. Boldini, ritratto dell'attrice Marthe de Florian. E voi vedete che in questo quadro Boldini ricerca da una parte l'estrema sensualità se andate a leggere Apocalittici integrati di Umberto Eco, è un libro che quest'anno compie 50 anni e chi allora era giovane se l'era divorato quel libro, no? Perché parlava proprio dell'arte di massa, di che cos'è il nuovo sistema dell'arte. E tra questi saggi c'era anche un saggio sull'arte di massa, il kitsch e il cattivo gusto. Bene, Boldini non è kitsch, attenzione, e però ci c'è molto vicino. Perché appunto alla sensualità, diciamo della parte alta, delle spalle, del petto, del viso, della pelle, no? Dice, ecco, quasi rappresentata in modo gastronomico, cioè per attirare il gusto, lui poi, come dire, contrappone sotto un vestito che invece è improntato quasi alle avanguardie impressionistiche. Quindi è come se dicesse, certo, io per vendere i quadri, e visto che i miei quadri si vendono e si vendono bene, devo accontentare chi fa questa commissione, quindi devo rendere molto belle, molto attraenti, molto sensuali le persone che rappresento, anche se io, guardate, che sono capace anche di fare l'arte più alla page, l'arte dell'avanguardia. E questo appunto è un fenomeno, il boldinismo, che rappresenta proprio questa bellezza contro cui oramai l'arte contemporanea non può andare, ma deve andare. Perché se vogliamo salvaguardare qualcosa di autentico, dobbiamo contrastare questo tipo di bellezza, che oramai è diventata una bellezza falsa, ipocrita, che in qualche modo si sovrappone alla realtà mostrandola ancora più brutta, perché dietro questa arte dunque c'è la falsità dei rapporti anche tra le persone, la falsità dei rapporti anche che intercorre all'interno della nostra società. Continua Bodei, il brutto non si sceglie, è la realtà che lo impone. L'arte esprime così il grido di orrore che sale dalla realtà mortalmente ferita, rivelando sia lo strazio della vita sia la negazione di essa, il fatto scandaloso che propriamente nessuno vive, ossia non esiste degnamente e consapevolmente. L'arte del Novecento ha accettato con Picasso la deformità come norma del bello, o con Schoenberg la dissonanza come sopportabile e superabile articolazione del gemito e dell'urlo sonoro. Perché una cosa molto strana è che ancora oggi si consideri l'arte dell'avanguardia musicale come qualche cosa di inascoltabile a oltre un secolo, da quando Schoenberg, da quando i grandi della scuola dodecafonica di Vienna e via discorrendo hanno cominciato a scrivere quella musica. Cioè la musica di allora non è ancora ascoltata oggi. Questo è il punto chiave. E allora quella carica dissacrante c'è ancora oggi. Quella musica ancora rappresenta ciò che siamo noi, la nostra società. La rappresenta attraverso la negazione della tonalità, delle facili orecchiabili melodie e via discorrendo, di tutto ciò che noi consideriamo il bello in musica, ma che oramai non è più bello. Come si può ascoltare ancora un musicista che nel Novecento scrive musica come Mozart? È impensabile. Siamo alla copia, al lezioso, all'inutile. Se vuoi essere autentico, c'è un'altra direzione da percorrere. Per amore di una bellezza e di una umanità che ancora non esiste, ha generato centauri in cui coesistono nel loro irrisolto contrasto bellezza e bruttezza. È perché se io vado a rivedere la Pisseuse e la guardo con uno sguardo meno condizionato e forse delle cose belle le trovo, perché forse che quei colori non sono belli, forse che certi atteggiamenti, certi squarci, certa forza che c'è in quel quadro non è bello, l'andremo a rivedere dopo. La bellezza si serve quindi del brutto tradizionale come intatta riserva del senso del bello. E allora qui ci soffermiamo un attimo, perché allora qui stiamo parlando di un passaggio decisivo. Dal punto di vista estetico abbiamo ascoltato Adorno. Bene, dal punto di vista filosofico stiamo parlando della morte degli assoluti. Cioè stiamo parlando di quel passaggio, la morte di Dio, che significa proprio la morte degli assoluti. Gli assoluti sono la verità, il bene, il bello. Ma se gli assoluti sono morti, ciò rende del tutto inutile e assurda la ricerca di un canone, qualsiasi. Anche un canone soltanto umano, anche un canone consapevolmente relativistico non è più possibile. Perché non si tratta di far emergere a questo punto le molte possibili facce della bellezza. Il problema è che la morte di Dio rende possibile che il brutto sia bello e viceversa. Quindi non parliamo più nemmeno di relativismo nella bellezza, ma qui è sprofondato il pavimento, non abbiamo più fondamenti. Qualsiasi forma può emergere dal nulla su cui noi abitiamo. Una volta che abbiamo verificato la morte di Dio, tutta la nostra esistenza è come sospesa nel nulla, e da quel nulla qualsiasi forma può emergere, qualsiasi frammento di rappresentazione può emergere, ma nulla di più. E quindi dobbiamo aspettarci di tutto. Ma facciamo anche una considerazione dal punto di vista storico-sociale. Quella morte degli assoluti è rappresentata nella società dal frantumarsi della società tradizionale. Frantumarsi come di uno specchio in unità individuali. E ognuno di noi è un frammento di quello specchio rotto. E la società si presenta come un insieme del tutto disarticolato. Individui che non sono più capaci di dare un senso compiuto alla propria esistenza, se non dal punto di vista economico. E laddove invece in precedenza, nella società tradizionale, c'erano delle narrazioni secolari a cui ciascuno poteva far riferimento, adesso ci sono soltanto frammenti di senso. Addirittura l'insensatezza più totale. Perché noi viviamo in una società, questa che ha potuto creare un quadro come questo, apprezzato da Hitler, e che però è arrivata alla Shoah, è arrivata ai campi di sterminio, cioè all'insensatezza più totale. E allora, in una visione di questo tipo, non diventa del tutto naturale svegliarsi come uno scarafaggio? Non diventa del tutto naturale essere presi dentro un procedimento penale del tutto assurdo e incomprensibile? è quello che ci descrive Kafka. E Kafka è del tutto normale, è del tutto normale. Attenzione però che questa società frantumata non è però, come dire, una società in cui le particelle vivono come sospese in una sospensione fluida, il moto browniano viene chiamato, no? Perché proprio perché queste unità indistinte sono così deboli, prive di alcun riferimento a qualche cosa di solido, bene, sono facilmente influenzabili da chi? Da chi ha la possibilità di persuasione attraverso gli strumenti di comunicazione di massa. E allora questa società disgregata in realtà è attraversata da correnti, e da correnti molto solide, molto forti, che sono le correnti volute dai persuasori occulti, sia politici sia economici. E allora gli strumenti di comunicazione di massa indirizzano i gusti e i bisogni di milioni di persone, che contemporaneamente consumano le stesse cose anche dal punto di vista estetico. Il passaggio, non vorrei essere preso per un pornografo, ma questo è un quadro famoso, lo trovate a Torino, nel Museo d'Arte Moderna, La Nuda di Grosso, e voi vedete qui come il discorso sulla bellezza, come dire, sta tracimando nella pornografia. Sta, come dire, attraendoci secondo quell'attrazione di gusto che è del tutto gastronomica, qui sì. E badate che qui Grosso sta giocando una partita importante, perché nel 1898 ci sono già le fotografie. E allora questo pittore in qualche modo deve riuscire a competere con una fotografia. Ora, ai suoi tempi poteva fare una cosa del genere, oggi con Photoshop nessun artista potrebbe nemmeno lontanamente riuscire a raggiungere le perfezioni dei corpi, delle foto, delle pin-up, naturalmente corpi ampiamente rivisitati attraverso uno strumento elettronico. E quindi oggi un Grosso non potrebbe nemmeno più dipingere, o se dipinge, dipinge per, diciamo, i mercatini lungo le strade, in cui magari un quadro di questo tipo può anche essere attirante per qualcuno. Attenzione, il linguaggio della comunicazione di massa assorbe, imita, semplifica gli stilemi dell'arte. Se avessi tempo vi potrei mostrare come molte pubblicità attuali, mettiamo una pubblicità di automobile, usa delle tecniche che usavano i pittori del Cinquecento. Avete mai visto quelle automobili dove c'è il sole dietro e poi una strana luce che si riverbera però da un'altra direzione? Bene, il Carpaccio, quando lui mostra il miracolo di Sant'Agostino, la luce naturale viene da una parte e invece la luce mistica viene dall'altra. È la ripresa di uno stilema dell'arte, della storia dell'arte. Ecco, la comunicazione di massa sa fare questo. Prende questi stili, prende queste immagini, prende queste idee, le semplifica, le trasforma e le butta sul mercato. Ed ecco allora che nasce il kitsch. Il kitsch è il cattivo gusto che però dilaga in termini di condizionamento di massa per quel che riguarda l'acquisto di tutto ciò che noi possiamo trovare. E qui è un quadro di Hamilton del 56, naturalmente rivisitato in senso ironico. Questo non è un quadro kitsch, questo è un quadro che fa il verso all'arte kitsch. Il titolo è Ma che cos'è che rende oggi le case così differenti, così attraenti? E ci mette dentro tutte quelle che sono nel 56 le ricerche di bellezza che si mettono dentro le case. E allora il culturismo, e allora la cura del corpo femminile, ma tutti gli strumenti che appunto riempiono una casa moderna che non si può non avere. E questo appunto è Hamilton nel 56. Attenzione però che questo gioco di rispecchiamento può portare anche a dei cortocircuiti. Sto pensando per esempio Damien Hirst, quel suo teschio ricoperto di diamanti. È ironia o è cattivo gusto? Perché nel gioco di rispecchiamenti a un certo punto non sai più dove sei capitato, da che parte sei capitato. La settima epoca della bruttezza è quella attuale. Quella che stiamo vivendo, e Remo Bodei però è incerto su quale sarà lo sbocco finale della parabola del brutto. Personalmente ritengo che oggi la domanda fondamentale sia: che ne è del bello e del brutto al tempo della tirannia del carino? Si badi, carino, non kitsch. Perché in realtà noi siamo circondati dappertutto, letteralmente dappertutto, da cose molto carine, in cui bellezza e bruttezza, come dire, si stemperano in un indistinto che non ha più spigoli, non ha più appigli, diventa appunto carino. Vi faccio un esempio. È una rivista, la copertina di una rivista, di un magazine della Repubblica di qualche anno fa, ma quello che mi interessava era la scelta estetica di questa foto. Una bellissima modella che attrae anche il gentil sesso perché è incinta e quindi c'è un'attrazione anche da parte del gentil sesso. E questa foto, con questa modella così carina, vuole farvi comprare questi pantaloni. Questi pantaloni sono Dolce & Gabbana. Guardate che se io leggo le indicazioni di copertina, mi dicono questi pantaloni sono Dolce & Gabbana e costano 150 euro. Il trucco è stato curato da tal dei tali, la pettinatura è stata curata tal dei tali, questa foto è di questo ed è costruita in maniera assolutamente carina. Ora, il problema che io mi pongo, dove sta il passaggio tra il bello e il brutto qui? Perché non potete dirmi che quelle braghe sono belle. Non è possibile. Eppure una pubblicità di questo tipo può indurre una persona normale, sto pensando a mio figlio, normale diciamo, a comprare delle braghe che in realtà potrei fare io comprandole a un negozio cinese e facendo io, praticando questi sbreghi, chiamiamoli per quello che sono, senza spendere 150 euro. Ecco, questo è il problema, a mio avviso. Non un problema, è il problema. Perché noi siamo assolutamente circondati da cose carine. E guardate, anche se ci guardiamo attorno, in sé sono carini anche le singole cose che abbiamo attorno. Ma una domanda che io mi faccio: ma com'è possibile che l'insieme di tante cose carine dia luogo a luoghi così brutti in cui viviamo. Com'è possibile? Com'è possibile che quelle macchine che io nella pubblicità guardo e mi riempiono, come dire, anche di sogni, no? Perché di solito non è mai l'ambiente naturale di un'automobile quella che viene mostrato. L'ambiente naturale dell'automobile è un'autostrada intasata, normalmente la domenica sera quando si torna dalla gita fuori porta. No, è il deserto del Nevada, è queste strade che si avventurano chissà dove. Ma il punto è, messe insieme quelle cose così carine, perché danno un risultato così brutto? Ed è questo il problema. Concludo il discorso sul carino e cercando di applicarlo anche a un contesto, per esempio come la città di Venezia. Perché quello che io noto nei turisti che vanno a visitare Venezia è lo stato, come dire, di perplessità che molto spesso hanno di fronte a qualche cosa che non si aspettavano così. È perché io mi aspetto quel palazzo sull'acqua molto carino, quel ponte suggestivo. E difatti Venezia funziona benissimo nelle fotografie. Quello che non mi aspetto è tutto il resto che sta intorno a quel palazzo così carino. E cioè non mi aspetto quello che invece di Venezia dovrei andare alla ricerca, cioè la sua storia. Ma il carino non vuole storia. Il carino, come il kitsch, ha paura del tempo e della storia. E invece, se vogliamo, la bellezza, a mio avviso, è bellezza storica. Questo è il vero passaggio fondamentale, e cioè l'assoluta negazione della dimensione storica. E questo ci toglie di mezzo il problema della bellezza. E se noi vogliamo sostenere, qui sì, le ragioni della bellezza, dobbiamo recuperarle proprio nella loro caratterizzazione storica, e cioè assieme anche a quel muro consumato, assieme anche a quella calle puzzolente, assieme anche a quel tetto sbrecciato. Se perdo questa dimensione, non ho più alcun riferimento di bellezza, ho soltanto carino. Ed è questo, a mio avviso, il vero problema oggi della nostra società dal punto di vista estetico, ma attenzione, per me anche dal punto di vista morale. E se mi permettete una considerazione ultima rispetto proprio alla professione di insegnante, è anche la preoccupazione verso generazioni che oramai abituate al carino non hanno più alcuna consapevolezza né del bello né del brutto. E dunque le ragioni del brutto ci sono perché o riusciamo ancora una volta a contrastare quella tirannia del carino, la diffusione del carino, la esondazione delle cose carine, anche attraverso il brutto, oppure noi saremo condannati a vivere la superficie delle cose, alla maniera di Grosso, alla maniera della Nuda. Cioè viviamo sulla superficie, non riusciamo ad andare al di là della superficie. E allora forse adesso proviamo a riguardarlo quel quadro di Picasso così brutto. Eccolo qui. È proprio così brutto. O non era forse necessario, dopo essere arrivati a dipingere quella maternità, andare in quest'altra direzione? Non vi voglio convincere che questo è un bel quadro, però questo è un quadro autentico. Ecco, questo volevo dire sulle ragioni del brutto. Vi ringrazio. E adesso naturalmente abbiamo una mezz'oretta se vogliamo discorrere di cose. Prego.
Lei non è d'accordo che tante discrezioni di anatomia estetica non ritorno all'ordine nell'ambito proprio dell'arte figurativa? Perché anche il recupero classico, nel senso proprio del classicismo ellenico ellenistico, può passare, penso a Sironi, dei valori molto forti, cioè senza arrivare al religioso, al neoclassicismo vuoto e sterile. Io penso che questa è una delle esigenze fondamentali dell'arte contemporanea. Questo brutto usato come provocazione continua, dove ci porta? Cosa ha portato? Se no alla distribuzione di valori, anche non solo formali ma morali. Anche se in assoluto i valori forti come assoluto, naturalmente vigilati, perché lei sa meglio di me che l'assoluto è anche pericoloso in campo filosofico.
Sì, allora un passaggio è proprio quello, e cioè la morte di Dio significa che non abbiamo più un riferimento a qualche cosa di stabile, di fondante, di definitivo. E allora che cosa resta della verità quando non c'è più verità? L'arte contemporanea accetta la sfida del frammento, della rappresentazione non superficiale della società, facendone emergere l'essenza profonda. Ma cos'altro può fare l'arte vera? C'è uno scrittore, un critico, Brock, che ha parlato del kitsch e ha fatto questa comparazione. Ecco, il sistema kitsch chiede all'artista: fai un bel lavoro. Il sistema dell'arte chiede all'artista: fai un buon lavoro. Fare un buon lavoro cosa significa oggi? Cioè, l'artista chi è? Deve essere il testimone di quelli che sono i sentimenti di una società in cui la bellezza, come ogni altra, come ogni orientamento, è appunto indirizzato da qualche persuasore occulto? L'artista come può distinguersi? Attenzione! Certo, ma il bello e il brutto qui funzionano è perché andate a vedere questo quadro, i colori. Il bello e brutto è un centauro. Il bello e brutto non sono due cose, come dire, distinte. Oggi il bello e il brutto devono confluire insieme per contrastare che cosa? È quella tendenza al cattivo gusto, ma anche quella tendenza al carino. Guardate che oggi le menti migliori, cioè coloro che hanno testa per l'arte, non fanno gli artisti, fanno i pubblicitari. Cioè il sistema dell'arte è il sistema per chi ha ancora voglia di dare una testimonianza autentica. È certo che a un certo punto c'è anche il mercato dell'arte. E diventa mostruosa la condizione oggi dell'artista. Considerate che prima della Seconda Guerra Mondiale a New York c'erano meno di 10 gallerie d'arte. Oggi ce ne sono migliaia. È chiaro che un sistema di questo tipo deve continuamente alimentarsi. E quindi il nostro problema oggi è ancora una volta come riusciamo a distinguere l'ironia, l'autenticità, la forza espressiva, da quello che invece è la furbizia, la capacità di inserirsi nel mercato e via discorrendo. Ma è inevitabile che sia così. Non può essere diversamente, perché non abbiamo più canoni di riferimento, perché non è più possibile, dopo la morte di Dio, immaginare anche qualche cosa che possa rimanere lì come un riferimento preciso. Poi sul discorso dell'arte classica, dei ritorni al classicismo, fa parte anche questo.
Come recupero formale?
Certo, il recupero formale fa parte appunto di correnti di avanguardia, pensiamo ad De Chirico per esempio, all'arte metafisica, che in qualche modo. Ma se io mi trovo di fronte alla Venere degli stracci di Pistoletto, che reazione devo avere?
Quello secondo me è spazzatura. C'è la furbizia che dice.
Certo, e lì allora dobbiamo considerare se quella è una vera ricerca oppure se è semplicemente furbizia. Non so dare delle indicazioni. Possiamo discutere per ore qui se Cattelan è un grande artista oppure è un venditore di fumo che sa. Possiamo discutere per ore, perché non avremo mai un punto di riferimento rispetto al quale poter dire. Ma certamente però l'arte classica oggi dove la troviamo? Il classico oggi è Picasso, per certe. E quindi da questo punto di vista c'è difficile, impossibile, non che non possiamo rifugiarci nell'arte antica. Quello che dicevo prima su Venezia è proprio questo invece. Io posso andare a perdermi nella bellezza della galleria dell'Accademia, se però ho la capacità di cogliere la dimensione di storia che c'è dietro quei quadri, perché altrimenti no. Altrimenti faccio, come dire, un assemblaggio di tante cose diverse e non ne ricavo se non appunto una rappresentazione caotica. C'era un'altra persona di là,
sì,
e dopo Aldo.
Io volevo tirare in ballo appunto lo stile di questi straordinari pittori, no? Infine, questa idea di quello che cerca.
Mi pare assolutamente evidente che Picasso avesse una mano. Certo, e io sono d'accordo con lei, però la mia richiesta è: dove poteva andare Picasso dopo aver dipinto questa maternità? Diventava un pubblicitario, io dico. Cioè, fino a qui, 1905, questo è ancora un quadro di ricerca. C'è una tensione dentro, che è la tensione, come dire, di quei periodi, il blu e il rosa, che rappresentano per Picasso comunque una profondissima ricerca dal punto di vista estetico. Però dopo questa, dove possiamo arrivare? E questo è il punto.
L'arte contemporanea, io non sono un critico d'arte, ma quello che ho capito io non è che si vadano alla ricerca del più del bello, ma vanno alla ricerca di qualcosa personale.
Ma perché proprio la ricerca del bello, arrivati a questi punti, è la negazione del bello stesso. Cioè il bello canonizzato come quello di Boldini si rovescia nel suo opposto, lì diventa kitsch. E difatti il passaggio tra Boldini e Grosso è proprio questo. Boldini, che comunque è un artista, poi però viene la prosecuzione dove va? in un altro artista che però a questo punto si avvicina appunto alla gastronomia e alla pornografia gastronomica. Questo è il punto. Cioè la questione qui è i nostri canoni di bellezza che provengono dal classicismo arrivano ad essere quella rappresentazione della nuda che peraltro, vi ricordo, richiama un sacco di opere. Questa non è digiuna di storia dell'arte, Qui ci sono un sacco di riferimenti all'arte antica, all'arte rinascimentale, non è affatto una banalità. Però arrivati a questo punto uno dice, bene, ci sono le fotografie col Photoshop.
Ma è per quello che ormai si è detto tutti che bisogna ritornare a un ordine.
Ma se noi viviamo in una assenza di ordine, oppure diversamente, in un'apparenza di ordine, che cos'è che mi sta a indicare in modo estetico l'ordine che abbiamo in mente? Perché se io vivo in un'apparenza di ordine, rappresentare quest'ordine diventa apparenza e diventa apparenza di bellezza. Questo è il punto. Sono le ragioni del brutto. Certo, e allora si arriva alla situazione paradossale per cui di fronte all'arte pop, pensate a quel quadro di Hamilton, lì vediamo l'ironia, ma andiamo oltre. Quando il rispecchiamento tra cattivo gusto e ironia diventa un rispecchiamento, come dire, mise en abîme, dicono in Francia, no? Due specchi che si guardano, a un certo punto ti perdi nell'abisso, non c'è più un punto di riferimento. E questo è uno dei pericoli dell'arte contemporanea. Non so se questo sia il termine corretto. Remo Bodei, per esempio, dice forse stiamo aspettando una nuova illuminazione, forse ci sarà bisogno di una nuova visione mitico-religiosa, forse ci sarà, ma non assumerà certamente le forme della bellezza classica. Su questo non abbiamo dubbi. C'era però Aldo.
Secondo me, il dramma è quando si mettono insieme autori, architetti, designer e tutti insieme. Ce lo fanno mangiare e digerire per
recente. Non sono tanto, anche dal punto di vista dell'architettura, è un grosso problema, nel senso che noi viviamo in città bruttissime, eppure mai come nei decenni scorsi l'architettura è stata capace di ricerca, di proposta, di novità e via discorrendo. Quindi questo è un problema, però io non escludo, non sto dalla parte di chi dice il moderno è brutto. No, io Frank Lloyd Wright, il palazzetto in volta di canale, l'avrei visto benissimo, su questo non c'è alcun dubbio per me. Possiamo discutere sul ponte di Calatrava, ma non è questo il punto per me. Il punto è come il discorso...
determinate forme che dove noi dovremmo vivere, spiego, sono delle cose, insomma,
io sto pensando alle Corbusier. Chi ha visto i palazzi a Marsiglia? Sono bruttissimi, noi diremmo. Sono i prototipi di quei palazzoni che poi diventano le brutture delle nostre periferie. Però dal punto di vista della ricerca di Le Corbusier, se andate a vedervi i disegni, gli schizzi di Le Corbusier, hanno del favoloso. Vedete, c'era Aldo, se no dopo...
devo dire, ma quello che mi interessava era la categoria del, come si chiama, dell'ultima parte che tu hai detto, del carino. Perché la categoria del carino non rientra molto in quella che si può dire, non c'è da conoscere. Mentre il bello e il brutto si fa prendere, si chiude. Non a caso Picasso, il bello e il brutto, lo fa vedere chiaramente quasi l'unica cosa, il bello e il brutto, tu riesci a capire le due cose, magari in una, perché quello che del bello non si vede attraverso il brutto, e te lo fa capire molto di più, perché c'è quella parte nascosta che la bellezza nasconde. E proprio perché la nasconde, non la puoi vedere con gli occhi, ma la devi vedere con gli occhi della mente. Che ti può interpretare quella, chiamiamo bruttezza tra virgolette, che ti fa capire il bello o il brutto in un certo modo. Detto questo, però, qua parliamo sempre di forme realizzate, di cose che vediamo e capiamo nello stesso modo, di conoscenza che è avvenuta. Per quanto riguarda il carino, noi non abbiamo una forma definita di interpretazione che ci permetta di dare un concetto vero. Com'è allora che il problema del carino? Però il carino, secondo me, quasi quasi esiste solamente per il fatto che sia una trasfigurazione del bello e del brutto. È un qualche cosa che sta in mezzo, ma non è di metodo. Se è vero che ha quella capacità di interferire, come tu dici, nella comunicazione e diventare anche senso comune di massa. Come può essere allora che un carino che non ha questa potenza del bello o del brutto riesce in una società complessa come la nostra e intelligente, tra virgolette, assumere un aspetto di carino insignificante, addirittura, e noi viviamo in una società dove che questo carino diventa un senso di massa che ci permette addirittura di restare insieme e di pensare che abbiamo superato la voglia di vivere.
Allora, qui entriamo propriamente nella dimensione storica sociologica dell'arte, cioè l'arte.
Scusa, perché quel carino io la definisco la merce della società.
Sì, e però dietro questa fotografia stanno almeno 5 o 6 creativi che hanno delle competenze assolutamente stratosferiche, che sanno benissimo come si deve illuminare la pelle, come si deve illuminare il viso, come si devono cogliere dei particolari. E anche appunto la pettinatura, che sembra così casual e, come dire, informale, in realtà c'è scritto, è una pettinatura di un preciso estetico qui dal punto di vista.
Che dà dei pantaloni.
Sì, no, la questione è che appunto qui bello e brutto diventano indistinti. Il carino è proprio questo. E il pericolo del carino è appunto rendere indistinta la differenza tra il bello e il brutto, o anche la contaminazione tra bello e brutto. Cioè il carino è l'indistinto, ma non è qualche cosa che riguarda tutti noi in questa società, l'indistinto. L'omologazione, la mancanza di forma, l'incapacità di prendere posizione, l'impossibilità anche di prendere parte, nel senso di schierarsi da una parte e dall'altra, perché c'è questa dimensione dell'indistinto che diventa prevalente. E allora il carino ci rappresenta molto bene, ma rappresentandoci molto bene ci mostra nella bruttezza che siamo. E questo è il problema. A questo punto sì, perché a questo punto io dico di sì. Ma perché c'è una forza nel carino, nella ricerca del carino, che ha fatto sì che una musica di postribolo, di bordello, come il jazz, sia diventata una musica invece accettata e accolta in tutte le addirittura, diciamo, anche nei teatri della musica. Oppure una danza come il tango, che era una danza che si ballava nei bordelli tra uomini per dimostrare, come dire, la propria forza, è diventata qualcosa di oleografico, di assolutamente accettato, anzi ricercato. Ecco, in questa maniera noi diciamo il brutto viene ridotto nella sua forza espressiva e viene reso accettabile da tutti. Anzi, io vi invito a guardare in certi momenti dell'anno come si vestono le nostre ragazzine. Allora uno dice, ma come fai a rendere quello che, perdonatemi l'espressione, è un vestito da Troia, renderlo accettabile e anzi far sì che quel vestito sia il massimo della bellezza per una ragazzina che ha 12-13 anni? Come è possibile? Ed è questo. Come è possibile vendere quel paio di pantaloni a 150 euro? E questo è il problema che noi dobbiamo affrontare. Quindi se in qualche modo possiamo uscire da questo, non è certamente rifuggendo il brutto, no, il brutto ci serve e ci serve recuperando nella sua bruttezza, non nell'indistinto, nella sua reale bruttezza, perché in questa maniera anche il brutto ha un valore di autenticità. Io ho cercato di darvi le ragioni del brutto, più di così non posso fare.
La nostra emotività e la nostra psiche, quanto gioca su queste cose? Io mi presento su un picco di un orrido e dico fantastico. Dove sta il gioco dentro?
E qui non so mica, perché in realtà, se andiamo a guardare proprio i documenti, l'avevo accennato la volta scorsa, volendo fare un riferimento all'alpinismo, per cui ho scelto due brani, uno per illustrare la bellezza, ed era Walter Bonatti in cima a un serro della Patagonia, con una visione di nastri d'argento, i fiumi che si perdono nella neve. L'altra parte invece è sublime, lui che appena scavalcato un tratto difficile, è seduto in alto e a un certo punto una frana che crolla, fa crollare una parte tra l'altro di cui era appena passato. Eppure lui dice questo spettacolo è assolutamente sublime. Ma date che l'alpinismo nasce nell'Ottocento, cioè nasce proprio nell'epoca in cui il romanticismo fa emergere il sublime. Certo, possiamo trovare esempi, mettiamo, il classico è Petrarca sul Monte Ventoso, ma è un esempio del tutto proprio minimale, perché l'alpinismo nasce con quei pazzi poeti, artisti inglesi che girano per l'Europa in cerca proprio del sublime. Ma allora questo appartiene all'emotività dell'uomo o è una cosa molto culturale, molto recente? Questa è una domanda. Probabilmente prima queste visioni erano semplicemente brutte. Badate che su questo sarebbe anche interessante, per esempio ci sono tutti i disegni di Dürer nel suo viaggio verso l'Italia quando attraversa le Alpi, e lì non sai bene se lui sia colto da una visione quasi orrida, brutta, oppure qualche cosa che lo attrae anticipando proprio l'idea di sublime. Però è problematico, e quelle che sono delle immagini che noi riterremmo oggi molto belle e pittoresche sono pittoresche proprio perché gli inglesi in qualche modo dell'Ottocento ci hanno insegnato e hanno reso come senso comune quello come pittoresco. Quindi non so se l'emozione, Certamente Kant direbbe no, qui non c'entra l'emozione, il sentimento del bello non ha a che fare con l'emozione, l'emozione casomai è gradevole. Su questo però, ripeto, bisognerebbe discutere a lungo. Lì è un altro punto ancora. Sì, però io non credo, io credo oramai che possiamo dire, ma lo potevamo dire anche abbastanza presto, che per esempio l'arte cinematografica, essa stessa immediatamente si è costruita un kitsch, si è costruita una comunicazione di massa, si è costruita un'industria, si è costruita... E cioè ci sono grandi film, ma anche film molto mediocri, e questo sin dall'inizio. E lo stesso vale per la fotografia. Cioè non è che la novità tecnologica in quanto tale sia garanzia di... No, non lo credo. Credo che non sia il mezzo, è qualcos'altro. Non è il mezzo, perché altrimenti il mezzo sarebbe nelle mani di chi quel mezzo lo sta a gestire. Però io non posso dire che questa sia una bella foto, è una foto fatta bene, ma è una bella foto. E invece io vedo certe foto, beh, qui non c'è stato molto tempo fa, certe foto che ritraevano la nostra città e sembravano praticamente brutte, eppure erano foto molto interessanti. E questo è il problema. Quindi il problema non è in sé il brutto e il bello, a mio avviso hanno sempre collaborato insieme il brutto e il bello. Il problema è quando il brutto e il bello diventano indistinti, e allora questo per me è il massimo pericolo, è il massimo pericolo. Sì.
E volevo chiedere se queste considerazioni si possono estendere al linguaggio che abbiamo oggi. Sembra che sia diventato più brutto, il linguaggio scritto, parlato al cinema, il linguaggio della televisione, della radio, il linguaggio stesso che usiamo tutti nel tempo di vita, è diventato brutto, e era necessario anche questo.
Era necessario. Io leggo l'Ulisse di Joyce e arrivo al monologo finale, che è di una bruttezza dal punto di vista dei contenuti assoluto. Cioè è questa visione di una donna che non ha mai amato, ha sempre tradito, ha sempre... e che... Allora, era necessario arrivare lì a quell'uso del linguaggio, a quell'uso delle immagini, delle parole? E che cosa c'è di diverso invece tra l'uso volgare delle parole? E su questo ripeto, non è che abbiamo la possibilità di definire in modo chiaro e semplice, perché non abbiamo più dei canoni di riferimento, e quindi la forza, la sensibilità, l'impressione che ti viene dal linguaggio cambia a seconda del contesto. Cambia a seconda del contesto. Ed è su questo che in qualche modo dovremmo ragionare. In quel libro, Apocalittici Integrati, Eco propone 4 passi di descrizione di belle ragazze. Uno da Proust, uno da Salgari Sandokan, uno dal Gattopardo e uno da un testo recentissimo, del tutto kitsch. Ebbene, la stessa descrizione assume un valore diverso a seconda del contesto, ma anche a seconda della profondità che intuisci dietro quelle pagine. E certo, nessuno potrà più darci dei canoni assoluti, però intendiamoci, riguardando al passato non sono mai esistiti. Cioè, voglio dire, Caravaggio al suo tempo era parecchio brutto. Come fai a mettere dei piedoni di un mendicante in primo piano, inginocchiato davanti alla Madonna? La Madonna, tra l'altro, che è la sua ganza prostituta trasteverina da tutti conosciuta. È parecchio brutto questo, eh? Quindi, rispetto ai canoni estetici del tempo, questo era francamente volgare. Eppure ha una forza espressiva, ha una capacità di tirarti dentro, ha una capacità di dirti anche: guarda che siamo nell'epoca della Controriforma, vai a pregare la Madonna e lei ti aiuterà. È una forza portentosa. Quindi, da questo punto di vista, io dico, è volgare, ma nello stesso tempo è sublime. E allora lì il brutto non è qualche cosa di inessenziale. Il brutto è quando voglio, come dire, fare scandalo. Il brutto è quando mi metto di impegno per apparire volgare, quindi per dare scandalo e quindi per essere, se non altro, riconosciuto e riconoscibile. E qui però è un'altra cosa rispetto al volgare, diciamo, di Caravaggio. È tutta un'altra cosa. Quindi io dico, c'è il contesto, c'è la dimensione della ricerca, c'è la sensibilità che noi dobbiamo avere, e se vogliamo anche la sensibilità si può educare. Perché, voglio dire, io non ho mostrato magari il brutto più brutto. Brutto più brutto quale può essere? Beh, io penso a qualche biennale, anzi a biennale di parecchi anni fa, la scatola di Manzoni, no? Che più brutto di quello. Eppure oggi, se andiamo alla Biennale di Venezia, certamente non andiamo in cerca di cose belle, perché se io vi chiedessi entrate là dentro e portatemi fuori le cose belle, faremo fatica a portare fuori cose belle. Invece, se vi dico entrate dentro all'Accademia, quanti quadri portereste a casa? Sicuramente. Però quando io vado alla Biennale di Venezia non posso dire di rimanere indifferente. Posso anche di fronte a certe opere dire: ma che schifo, francamente questo non l'accetto, è volgare. Però non posso rimanere indifferente. E non posso nemmeno non cogliere di fronte a certe opere uno spessore che in qualche modo mi dà un senso, una ragione del mio essere lì a guardare quell'opera. Più di così oggi io credo sia difficile poter dire. Però noi viviamo in questo tempo, in questo mondo, in questa società, e quindi il nostro compito è quello di non eludere i problemi. Il punto è che noi cerchiamo in tutti i modi di eludere i problemi, ma per mascherare quello che è il vero problema. Allora, perché se questo vuol vendermi quei pantaloni, vuol dire che qui la ricerca del profitto ha perso ogni riferimento a quella che poteva essere una ricerca di tipo estetico o morale. E questo allora ci porta però a parlare in che società viviamo. Allora non diciamo a Picasso: ma che brutto quel quadro. Ma perché? La società in cui viviamo è tanto più bella. Quando Picasso si racconta a Parigi, no? E arriva l'ufficiale tedesco e chiede di Guernica: l'hai fatto tu? E lui risponde: no, guarda che l'hai fatto tu. Probabilmente è una favola metropolitana, però è bella come battuta. Perché Picasso può dire: ma come, parli della bruttezza del mio quadro e non ti accorgi che quella bruttezza è lo specchio di quello che stiamo facendo?
Sarebbe come dire che quel carino, per far vedere la storia come sono stati prodotti, quel carino sarebbe orrendo.
Sarebbe, no, cioè, dietro c'è una ricerca intelligente, c'è una ricerca molto intelligente, però in qualche modo quel carino non è esemplificativo di una realtà che noi possiamo accogliere come una realtà piacevole e che sia la nostra. Ecco, questo è il punto. Arrivederci.